Ben ritrovata, prof, come va?
Bene, grazie. E poi questa settimana, se non sbaglio, abbiamo anche un ponte a scuola, un
abbiamo
lungo ponte.
Un bel ponte lungo di Sant'Ambrogio, dicono a Milano, dell'Immacolata, lo diciamo
Sì.
noi.
Sì, quindi questa settimana è una settimana con metà scuola, solo fino a giovedì, poi si sta a casa.
Prof, posso declamare?
Declama, declama,
Declamo.
Cosa vuoi declamare?
Ho sempre creduto nell'istituzione scolastica come
Bravo.
luogo di edificazione morale, ma purtroppo in un momento in cui si ribadisce il ruolo fondamentale della scuola nell'educazione delle nuove generazioni, ho avuto la prova sulla mia pelle che talvolta, d'accordo con alcuni genitori, certi insegnanti si rilevano promotori di azione di vera inciviltà umana.
Beh, suppongo che non siano parole tue, perché
no.
Bensì sono le parole di una mamma, lo sfogo
esatto.
di una mamma di un paese molto lontano da qua, al capo opposto della penisola, che si riferisce a quello che è successo al suo bambino di 8 anni, che è andato a scuola, per il suo primo giorno di scuola, avendo cambiato scuola, e ha trovato la classe vuota, cioè i suoi compagni non c'erano. Lui, bambino ingenuo, ha pensato che avessero tutti la febbre e ha detto: ma io, mamma, sono fortunato che non l'ho presa sta febbre. Ecco, farò un disegno per il mio compagno di banco, così quando guarisce glielo regalo. Ma non era così, non avevano la febbre. Erano stati un paio di insegnanti, bambino di 8 anni vuol dire secondo o terza elementare,
certo.
Che d'accordo con tutti i genitori della classe avevano per protesta non mandati gli altri bambini a scuola. Perché? Forse perché era un bambino, sai quando succede che c'è il disabile e non c'è l'insegnante di sostegno, oppure un bambino straniero che magari non parla italiano e quindi sono preoccupati che porti via tempo alle messe. No, no, un bambino plusdotato con un po' di iperattività, perché è normale che questi bambini plusdotati fanno tutte le cose molto più velocemente degli altri, poi gli avanza del tempo e se nessuno gli dice cosa fare in quel tempo libero, a 8 anni disturbano, cioè fanno quello che vogliono in giro per la classe. Però non è un disturbo mentale l'essere plus dotati per cui vengano dichiarati disabili, tutt'altro. Solo che questi genitori hanno pensato che avrebbe disturbato, le maestre non avevano voglia di occuparsi di un bambino così, siamo molto lontani da qua,
sì.
E quindi gli hanno fatto questo brutto scherzo.
Una classe solo per lui.
Sì, una classe solo per lui senza maestra, ma il bambino poi ha capito che c'era qualcosa sotto, la mamma comunque è un avvocato e quindi non è stata ferma, ha fatto tutte le cose legali che si possono fare, dal avvisare il garante per l'infanzia al fare una diffida al dirigente scolastico che aveva permesso una roba del genere, a rivolgersi al provveditorato di quella zona e speriamo che trovi un modo per cui venga incluso il suo bambino, cioè trovi un ambiente inclusivo e non come questo, insomma. Perché?
Anche perché il nostro paese, fin dalla fine degli anni 70, ha favorito quelle che sono le classi differenziate, no? Anche perché, prof, dobbiamo ricordare che alla fine degli anni 70, insomma, il nostro paese è quello che ha abolito, ha chiuso le classi differenziate.
Esatto, sì, ce n'erano anche qui ad Agor le classi differenziali, io mi ricordo, avevano un numero di alunni molto ristretto e ci mettevano dentro tutti i bambini che avevano qualche tipo di disabilità. E c'erano poi anche le classi speciali e mi ricordo quelle che c'erano nella mia scuola, quindi vado ancora più indietro, dove c'erano proprio dei bambini veramente anche fisicamente, diciamo, molto molto disabili. Però sono state abolite tutte, perché l'Italia ha fatto una cosa bellissima che è stata all'avanguardia nel mondo, cioè quella di introdurre l'insegnante di sostegno e tutti i bambini nelle stesse classi. Molto osteggiata all'inizio questa cosa, ma poi invece è stata una chiave vincente, perché un bambino che abbia una diversità dentro una classe è una ricchezza. Qualsiasi tipo di diversità abbia, questi qua, i plus dotati, che non sono mica pochi, sono pare un 10% medio, diciamo, che hanno un quoziente intelligente superiore a 140, la media è sui 100, diciamo, sono delle risorse pazzesche perché possono praticamente aiutare l'insegnante,
certo.
Però bisogna chiaramente dar loro gli strumenti, cioè costruire un percorso personalizzato in cui loro abbiano tutto il loro tempo impiegato utilmente le loro energie convogliate, i loro interessi non fiaccati con delle cose che per loro sono banali, e hanno non solo risultati ottimi loro, ma hanno anche un risultato di trainare la classe. Certo, bisogna che gli insegnanti si impegnino a fare queste cose.
Diceva giustamente prima, siamo stati i primi ad abolire, a chiudere le classi differenziali, ma potremmo essere anche i primi a riaprirle. Gira voce,
mamma mia,
che
mamma
si
mia,
pensi
sì.
Ancora a questo?
Sì, purtroppo io l'ho sentita su un paio di mass media questa cosa la settimana scorsa e mi sono venuti i capelli dritti in testa, perché è un concetto che porta molto indietro a certe cose che sono del periodo nazista, cioè questa di togliere i disabili dallo sguardo e della comunanza con gli altri e metterli in un angolo tra di loro è stata una delle cose che ha fatto, dopo li ha anche aboliti con le camere a gas, ci ha fatto esperimenti sopra, è stata una delle cose del nazismo. Quindi per fortuna io credo che l'Italia abbia, tutti gli italiani, tutti gli anticorpi per resistere a questo, però il fatto di sentirne parlare pubblicamente mi ha fatto accapponare la pelle.
È notizia degli ultimi giorni che la provincia di Belluno è finita giù in fondo, 44esima posizione per qualità della vita. Per fortuna ci sono delle situazioni invece che ci portano in alto. Parliamo dell'indagine periodica IEA-ICCS, prof?
Sì, questa è un'indagine che viene fatta periodicamente. E ICCS sta per indagine sulla coscienza civica e l'educazione alle cittadinanze. È internazionale. E ci vede ai primi posti, cioè la media rispetto ai punti medi di questi ragazzini di terza media che vengono presi su 28 nazioni occidentali, i nostri sono avanti sopra la media di 15 punti, quindi bene. Le ragazze ancora di più dei maschi, e questa è stata una sorpresa molto piacevole, in questi argomenti che sono la coscienza di cittadinanza, la conoscenza di quelli che sono l'educazione civica in pratica e anche l'interesse verso la politica. Te lo saresti mai immaginato che risultava che le ragazzine si interessano?
No.
Difatti sono rimasta anch'io stupita molto piacevolmente.
E cosa pensano dei nostri politici?
È quello il guaio, che loro dicono che soprattutto in famiglia che si parla di questi argomenti, il 47% lo dice, quindi non è tanto merito della scuola. Però ben il 61% dice che non si fida dei politici e dei mass media.
Molto più della
e
metà.
E solo il 44%, all'estero è il 55%, crede che il sistema istituzionale funzioni bene. Quindi abbiamo gente, ragazzini, terza media, informati, interessati, coscienti, ma sfiduciati fin da piccoli. Bisognerà porre rimedio, no, a questa questione, altrimenti Non risolveremo il problema del distacco dalla politica, dell'assenteismo a votare, del fatto che non si trovano giovani per le associazioni di volontariato, eccetera. Bisogna pensarci su, siamo noi grandi che dobbiamo pensarci, anche attraverso la scuola.
Allora, altro argomento, carta bianca, parliamo dei martedì sera in televisione. Abbiamo visto dei servizi sui ragazzi, credo 16-17 anni,
sì,
no? Fuori da scuola. Sì. In un centro commerciale a rispondere a delle domande.
Sì, domande che, visto che a scuola non si possono fare, a quanto pare, chiedevano loro come la pensano sulla relazione tra due persone. Sai che l'argomento tirato fuori, purtroppo grazie alle questioni di Giulia, è quello dell'educazione alle relazioni per i ragazzi, no? E le domande erano piuttosto semplici, del tipo tu controlli il telefonino alla tua ragazza? Controlli come lei si veste? Oh, campione casuale, tutti unanimi nel dire che è giusto controllare il telefonino e le ragazze a dire bello, perché vuol dire che se è geloso lui mi ama, giusto controllare il vestiario, cioè passa attraverso i ragazzini di quella età quella mentalità che poi porta al controllo totale e per quelli che non sanno controllare le proprie emozioni è qualcosa di molto più grave, terribile.
Continuiamo a parlare di emozioni, come ad esempio di quella prof che voleva fare un'inchiesta in meriti verso i suoi alunni, ma il dirigente ha detto no.
Sì, esatto, lei voleva fare domande analoghe a quelle che sono state fatte fuori di scuola nel centro commerciale che abbiamo visto prima, le voleva fare in classe ai suoi alunni, fare un'inchiesta, discuterci su, e il suo dirigente scolastico le ha detto no. Perché non è argomento di programma? No, perché tocchiamo tasti sull'educazione ed è quel pregiudizio che fa in maniera che l'Italia sia l'unica nazione europea, dell'Europa, che non ha l'educazione sessuale a scuola. chiamiamola pure educazione alle relazioni, educazione all'affettività, educazione alle emozioni, ma insomma qualcosa facciamo, non le famose ore che propone il ministro, facoltative, sì. E dai 16 anni in su è fuori di scuola, perché è l'anno prossimo tra l'altro, ma qualcosa di concreto attraverso proprio l'educazione civica che non ha ore ma che dovrebbe essere trasversalmente fatta da tutti gli insegnanti.
È una mia sensazione o di educazione dei giovani si parla solamente quando siamo davanti a vicende gravi che vanno dal bullismo alla droga, allo stupro, all'omicidio?
Purtroppo sì, perché allora ci si allarma, va su tutti i giornali, chiaro che tutti siamo facciamo le esternazioni contro queste cose, ma cosa succede eccetera, al ministero chi per lui si fa un tavolo in cui si chiamano esperti, lasciamo perdere come, e poi si propongono di fare delle ore a scuola, cioè di infila senza aumentare l'orario, che vorrebbe dire aumentare il numero di insegnanti, perché non puoi far fare delle ore a nessuno, ci deve essere qualcuno presente. E senza aumentare delle ore, senza investire delle risorse, senza istituzionalizzare la cosa, dicendo che la scuola, panacea di tutti i mali, deve occuparsi anche di questo, con le fantomatiche ore facoltative.
Sicuramente ne esce che i ragazzi sono molto sensibili comunque.
I ragazzi sono sensibilissimi e proprio per questo sarebbe il momento giusto, ma non con quelli da 16 anni in su. Educazione alle emozioni è da cominciare alle elementari se non prima, col discorso di far vedere che fanno certe bravissime maestre, ritagliare dai giornali fotografie di volti con vari atteggiamenti e far riconoscere in quelle espressioni che cosa dimostra questo, spavento. Allora tutti i bambini facciamo una faccia come se avesse uno spavento e man mano parlare di emozioni, farle riconoscere la paura, la rabbia, lo stupore, ma anche il fatto di sentirsi aggressivi, di voler possedere. Sai che c'è su Repubblica che sul proprio sito ha messo da questa settimana dei quarto d'ora di educazione alle emozioni, sperando che almeno quelle non siano l'anno prossimo, in cui c'è Viola Ardone e un certo Stefano Masini, che è uno scrittore, che parlano di una emozione, partendo appunto da quelle basilari, la paura, la rabbia, eccetera. E parlandone anche, ma non in maniera cattedratica, magari rifacendosi ai classici, non so, parlando della paura che ha Achille prima di uno scontro o della tendenza a mentire che ha Pinocchio, no? Di questo genere, sperando di dare il loro contributo, perché ho letto che hanno detto una frase bellissima che adesso ti ripeto, che dice che quando succede un disastro è l'esercito che corre subito, no? Se c'è un disastro adesso in questo discorso dell'educazione dei giovani, l'esercito che corre qual è? La scuola. Gli insegnanti, che sono un esercito presente, pagato dallo Stato per occuparsi della formazione dell'uomo, del cittadino. E allora, coraggio, formiamo loro, mettiamo magari, propone uno, nei 60 CUF, i crediti universitari formativi che servono per abilitarsi all'insegnamento, qualche corso da frequentare proprio su questi argomenti qua.
Studi di genere, soprattutto.
Studi di genere, esatto, sì.
Così il problema viene preso alla nascita, no?
Esatto.
E non si spiega da piccoli.
Sì, non si spiega, ma si fa vivere, si vive insieme con loro. Perché se tu mi dici si spiega, ti metti in quell'atteggiamento della scuola in cui c'è l'insegnante alto sopra la cattedra e i ragazzini che ricevono dall'alto in basso, che vengono riempiti come vasi. Non si ottiene nulla. Vanno fatti partecipare, vanno fatti vivere, vanno fatti riflettere, non essere imbottiti e basta.
Senta,
predica
prof,
anche questa.
Andiamo verso il Natale, no? Allora, sì? Il prossimo non sarà un sermone, ma sarà qualche cosa di bello, di positivo. Perché io so che nel suo cassetto qualche cosa di positivo ce lo porta, certo, in questa trasmissione.
Certo, quello che fanno i bravi maestri, i bravi professori, quelli che sparsi qua là per l'Italia sospendono i voti sulle verifiche, mettendo il voto in pagella, dando dei giudizi, impegnandosi a scriverli a lungo, perché scrivere un 9 o un 7 è molto più semplice che scrivere guarda che hai sbagliato la seconda riga, perché mentre l'argomento della terza, la tre, va bene. E quindi vanno nella logica non di spiego, studi, interrogazione, voto, ma vanno verso la formazione del ragazzo. Oppure quelli che fanno partecipare a gare del tipo rally matematico, dove si fa matematica, è bellissima tra l'altro, ma si partecipa in gruppo E nella valutazione, è una gara, vengono più premiati i ragionamenti che non il risultato numerico, come si deve fare in matematica, perché per fare un risultato numerico basta un calcolatore o una calcolatrice. Oppure, ancora meglio, una prof che ha dato un tema ai ragazzi e lo stesso tema l'ha dato a ChatGPT. L'intelligenza artificiale. Ma poi cosa ha fatto? Ha preso, stampato quello di ChatGPT e chiesto ai ragazzi: adesso confrontatelo col vostro e discutete cosa ha fatto giusto lei, cosa ha fatto giusto voi, che differenze ci sono. Bellissimo, perché spirito critico e anche formazione all'uso di questi nuovi strumenti che stanno arrivando.
Cara prof, siamo arrivati ai saluti e allora
Sì.
che cosa ci auguriamo per questo Ponte della Immacolata?
Oh, serenità e tanto riconoscimento delle proprie emozioni, magari anche in famiglia, cercando di essere più coscienti di quello che facciamo. E noi grandi, anche con i bimbi piccoli in casa, siamo l'esempio per questo. Quindi stiamo attenti a quello che facciamo, eh? Bene, e auguriamoci buon weekend allora.